È una gioia poter amministrare la parola del Signore, ma anche sento profondamente anche la responsabilità che Dio tutte le volte ci dà, perché noi stiamo amministrando, come è stato già detto ampiamente, sia nelle preghiere ma anche in quello che Gino ha detto, stiamo davanti alla parola di Dio e per certo non è la nostra. Vogliamo aprire la sua parola nell'Evangelo di Luca al capitolo 3. Leggeremo dal versetto 1 al versetto 20. Luca capitolo 3, dal versetto 1 al 20. Chiedo scusa. Or nell'anno 15 dell'impero di Tiberio Cesare, essendo Ponzio Pilato governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figliol di Zaccaria nel deserto. Ed egli andò per tutta la contrada d'intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati, secondo che è scritto nel libro della parola del profeta Isaia. V'è una voce d'uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri. Ogni valle sarà colmata ed ogni monte ed ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose saranno fatte diritte e le scabre saranno appianate ed ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Giovanni dunque diceva alle turbe che uscivano per essere battezzate da lui, razza di vipere, chi v'ha mostrato a fuggire dall'ira venire? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento e non vi mettete a dire in voi stessi, noi abbiamo Abramo per padre, perché vi dico che l'Iddio può da queste pietre far sorgere dei figlioli ad Abramo. E ormai è anche posta la scura alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. E le turbe lo interrogavano dicendo, e allora che dobbiamo fare? Ed egli rispondeva loro, chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Or vennero anche dei pubblicani per essere battezzati e gli dissero, maestro, che dobbiamo fare? Ed egli rispose loro, non riscuotete nulla di più di quello che v'è ordinato. Lo interrogarono pure dei soldati dicendo, e noi che dobbiamo fare? Ed egli a loro, non fate estorsione né opprimete alcuno con false denunce e contentatevi della vostra paga. Or stando il popolo in aspettazione e domandandosi tutti in cuor loro riguardo a Giovanni se talora non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose dicendo a tutti, ben vi battezzo io con acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere il lagaccio dei calzari, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro per nettare interamente l'aia sua e raccogliere il grano nel suo granaio, ma quanto alla pula la brucerà col fuoco inestinguibile. Così con molte e varie esortazioni evangelizzava il popolo. Ma Erode, il tetrarca, essendo da lui ripreso riguardo ad Erodiada, moglie di suo fratello, e per tutte le malvagità che esso Erode aveva commesse, aggiunse a tutte le altre anche questa di rinchiudere Giovanni in prigione. Fin qui la parola del Signore. Parleremo in maniera semplice, con molta umiltà, di questo personaggio che è Giovanni il Battista. Ovviamente lo scritto dice tanto, anche per brevità di tempo non toccheremo tanti altri particolari della vita di Giovanni, ma ci focalizzeremo su tre aspetti: la voce, i suoi abiti, il cibo e il suo ministerio di predicazione. Innanzitutto Giovanni è un nome particolare. Ho scoperto attraverso un dizionario biblico, l'Eterno ha fatto grazia. Il Signore ha annunciato per mezzo dell'angelo Gabriele l'arrivo di questo profeta. E lo ha annunciato dicendo a Zaccaria e Elisabetta, voi avrete un figlio e questo figlio gli porrà in nome Giovanni. Perché? Perché l'Eterno sta per fare grazia. Sta per dare a tutto il popolo un dono immeritato. Grazia vuol dire questo. Questo dono immeritato era la persona amata del Signore Gesù, che noi quest'oggi stiamo lodando con tutto il nostro cuore, stiamo ringraziando con tutto noi stessi. Quindi vediamo come il ministero di Giovanni era particolare, ma è particolare anche come inizia il ministero di Giovanni. Il Signore lo chiama dal deserto, che è un particolare. Era un uomo che ha vissuto molto probabilmente la sua vita al di fuori della cerchia della città, nel deserto. Era lì, pronto. Il deserto è un ambiente duro, è un ambiente particolare. Viverci bisogna saper rispettare ed accettare quello che il deserto è e quello che il deserto offre. Ed è una cosa incredibile. Ma la particolarità che il Signore ha per mezzo di Giovanni Battista è questo. Isaia lo annuncia e l'abbiamo letto qua perché lo cita anche il versetto 4. Una voce di uno che grida nel deserto. Addrizzate le vie del Signore. Lui era un profeta destinato all'annuncio dell'avvento del Signore Gesù, del Cristo. In tutti gli Evangeli il popolo e i religiosi hanno rinnegato l'aspetto della persona di Cristo. Sono addirittura arrivati a dire: ma tu chi sei? E il Signore ha detto: io ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo. Lapidiamolo. Eppure hanno ricevuto delle testimonianze così forti, così innegabili, a partire dalla predicazione di Giovanni, a partire dalla discesa della colomba dello Spirito Santo e dalla voce che diceva: ecco il mio diletto figliolo in cui io mi sono compiaciuto. Dalle testimonianze stesse di Giovanni: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. Eppure tutte quelle persone, tutti quegli uomini di quella generazione, molti di essi hanno atturato l'orecchio e il proprio cuore, lo hanno chiuso. Che così non sia per alcuni di noi qui, di non chiudere le proprie orecchie e il proprio cuore e di dire: io sono a posto. Non si è proprio a posto per nulla, anzi al contrario, è molto ma molto pericoloso dire in se stessi: io sono a posto. Perché vedete, non ci dobbiamo confrontare con una persona, non ci dobbiamo confrontare con uno pari a noi della stessa carne, ma ci dobbiamo confrontare con l'Altissimo, il Signore, e in maniera particolare con quella croce che è diventato simbolo nel tempo, che è diventato simbolo prezioso e importante per ognuno di noi. Il suo ministero, la voce di quest'uomo, vedete, in tutto quello che Giovanni ha fatto dall'inizio alla fine, lui è rimasto una voce. Lui non ha modificato la sua persona, non si è ingrandito al di sopra di altre condizioni o posizioni, ma è rimasto una voce, uno strumento. Così siamo noi. Noi siamo uno strumento nelle mani di Dio, una voce. Vedete, oggi ascoltate questa voce, ma in realtà questa voce fa un lavoro prezioso, perché Dio la vuole usare, è quello di annunciare la sua parola. È interessante, in altri passi, anche in Matteo, se andate a leggere, dice Giovanni che chi viene dietro di lui è più forte di lui, è stato prima di lui. Al di là della prescienza di Dio, della conoscenza di ciò che questo comporta, predetermina anche un altro fattore. Prima della voce, nella nostra mente, si forma un pensiero, una parola. E questa parola era prima di Giovanni. Questa parola è stata formata anzitempo, potente. Potente. Pensate soltanto alla sapienza di Dio quando è andato da Zaccaria e Elisabetta: tu avrai un figlio e gli porrai nome Giovanni. L'Eterno ha fatto grazia, ha annunciato tutto quello che sarebbe avvenuto. E Giovanni è rimasto una voce potente, una voce unica. Ed è interessante vedere anche l'aspetto che il Signore ci descrive degli abiti di Giovanni. Sono qualcosa di particolare, che nella scrittura ho scoperto che anche un altro profeta dell'Antico Testamento, con delle caratteristiche e delle qualità simili, come era Elia, era vestito allo stesso modo. Una tunica di pelo di cammello, semplice, una cintura di cuoio ai fianchi. Aveva come cibo locuste e miele. Non badava a fronzoli Giovanni. Non andava a ricercare una bella tunica da indossare, non era questo il suo scopo. Il suo scopo era quello di essere una voce, un precursore, colui che ha annunciato l'arrivo di Cristo. Aveva un abito semplice, resistente, la pelle di camello è una pelle durissima, resistente, deve resistere a temperature elevatissime nel deserto, quindi era anche isolante termicamente. Una cintura di cuoio, le cinture di cuoio sono le più resistenti che esistono in natura, hanno la capacità di cingere bene i fianchi e di sorreggere soprattutto la parte dell'addome. Dovete sapere che la maggior parte della nostra forza fisica ci viene data dall'addome, dalla forza che noi abbiamo qua. Allora una bella cintura robusta, perché doveva affrontare e resistere a tutte quelle che erano le eventuali e sicuramente persecuzioni che egli avrebbe dovuto sopportare per amore e per fedeltà nel suo Signore. Qualcosa di particolare. Di cosa si cibava? Dava al panettiere, faceva la spesa, faceva le cose, non neanche lì. Anche lì ero stato un uomo risoluto, un uomo umile, un uomo che ha donato tutto se stesso per quello a cui era stato preparato, l'annunzio dell'arrivo del Messia, di Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Mangiava locuste e miele. È il cibo perfetto per eccellenza. La locusta, questo insetto, si usa molto mangiarlo in Oriente. Ho fatto una piccola ricerca. Praticamente 50 grammi di locuste corrisponde a quasi una bistecca di 300 grammi a livello proteico, come qualità di cibo, al di là dell'aspetto che non siamo abituati a vederlo neanche a mangiarlo. Esso veniva fatto seccare, gli si tirava via l'interiore e la testa, veniva fatto seccare e poi lo si mangiava. Ed era energetico, forte. E il miele? Il miele è una fonte di zuccheri e di carboidrati di elevata qualità. Possiede tutte le caratteristiche di vitamine necessarie al nostro vivere. E vivere nel deserto bisognava avere una forza non indifferente. Doveva essere preparato bene. Doveva essere munito di una forza unica. Fisica, ma anche interiore, indubbiamente. E vediamo allora come questo aspetto relativo alla sua forza interiore ha portato Giovanni ad annunciare con estrema chiarezza, con estrema umiltà, la parola di Dio. Non si è ritirato minimamente davanti a nessuno. Addirittura voleva lui farsi battezzare dal Signore. E il Signore ha detto: no, fermati. Dobbiamo adempiere le scritture. Cosa ha fatto Giovanni? Ha detto: no, Signore, facciamo più tardi, lasciamo stare. Allora Giovanni ha detto: sia fatto come tu dici. Vedete, cari nella grazia, quando il Signore ci chiama ad essere dei profeti, come nel caso nostro che siamo nel Nuovo Testamento, nella nuova dispensazione, siamo chiamati ad essere particolarmente attenti alla parola di Dio e dobbiamo essere particolarmente attenti all'ubbidienza, perché se il Signore ha detto lascia fare perché è scritto così, dobbiamo adempiere le scritture. Non ci dobbiamo impuntare e dire forse è meglio questo. Dobbiamo essere come Giovanni, allora deve essere fatto così. Giovanni l'ha lasciato fare e Giovanni ha battezzato Gesù affinché le scritture si adempissero. Anche questo è per noi un grande insegnamento. Ma la cosa che mi ha stupito era la sua capacità di annunciare la parola del Signore. Giovanni non usava fronzoli, non usava giri di parole. Era un uomo umile, forgiato nel deserto, era concreto e diretto. Rileggiamo. Versetto 7. Giovanni dunque diceva alle turbe che uscivano per essere battezzate da lui: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggir l'ira a venire? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento e non vi mettete a dire in cuor vostro: noi abbiamo per padre Abramo, perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figlioli ad Abramo. E ormai la scura è pronta. Parlava di giudizio, parlava di un giudizio certo, ma scopriva e metteva a nudo anche i cuori di chi stava ascoltando. Vi erano molti uomini religiosi che si sono presentati al cospetto di Giovanni, e Giovanni conosceva cosa loro praticavano, e gli ha detto: razza di vipere, Vedete, insultare un religioso di quel tempo come un fariseo era praticamente mettersi contro quasi un'intera nazione, visto il potere politico che questi uomini avevano. Ma non si è ritirato dal dire la verità. Perché prima si dice la verità, prima si mostra quello che deve essere detto per mezzo della parola di Dio. Voi pensate in cuor vostro di dire, ma noi discendiamo da Abramo. Molte volte, quando mi è capitato di predicare all'interno della mia famiglia, dove la maggior parte sono religiosi, mi dicono, ma noi siamo a posto, noi frequentiamo quel luogo lì. Ma noi siamo persone che facciamo quello che ci dicono di fare. E allora molte volte mi sono detto, ma corrisponde a quello che il Signore ha detto? Aprivo la parola di Dio, annunciavo le cose di Dio. Vabbè, ognuno la pensa come vuole. Perché ognuno la pensa come vuole, è quello che questi uomini stavano dicendo. Ma noi tanto abbiamo papà di Abramo, quindi tutto quello che ci vuoi dire, tanto noi siamo a posto, non abbiamo fatto assolutamente, anzi siamo in pieno della ragione. Ma non è così. Il nostro messaggio deve essere un messaggio che deve scuotere i cuori delle persone, deve arrivare diretto. Giovanni non usava sotterfugi di parole, li ha tra virgolette etichettati razza di vipere, che sono dei serpenti che si nascondono al momento opportuno, quando meno te lo aspetti, se muovi una roccia ti colpiscono. Così erano questi uomini. Gesù li definirà più avanti dei sepolcri imbiancati, belli esternamente ma morti dentro, profondamente vuoti. E così vediamo che il messaggio che ha annunciato con fermezza e dirittura è arrivato ai cuori di coloro che ascoltavano. Osservate con attenzione i presenti che si trovavano intorno a Giovanni. Versetto 10. E le turbe lo interrogavano. Un altro particolare che stupisce anche della persona di Giovanni era la sua sapienza, la sua preparazione in ciò che sono le cose di Dio. Conosceva bene le scritture Giovanni, perché il padre Zaccaria deve aver fatto un bel lavoro nella vita di Giovanni, l'ha educato bene nell'ascolto e nell'ubbidienza alla parola di Dio. Le turbe lo interrogavano, dicevano, allora che dobbiamo fare? Allora, se le cose stanno così, perché anche se noi siamo ed abbiamo padre Abramo, noi che dobbiamo fare allora? Se le cose stanno così come tu ci annunci, che noi dobbiamo battezzarci e ravvederci dai nostri peccati, guardate la semplicità, ma anche la fermezza della parola. Ed egli rispondeva loro, chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Punto numero uno. Mostrate l'amore di Dio. Manifestatelo. Hai due tuniche? Vedi l'altro che non ce l'ha? Dagliela. Hai da mangiare due pani? Hai mangiato? Daglielo all'altro. Dite di essere e di avere Abramo come padre? Abramo è stato un uomo di Dio fedele in ogni cosa, che ha donato tutto se stesso per la gloria di Dio. Or venne anche dei pubblicani. Abbiamo le turbe, la gente normale. Poi dei pubblicani. Chi sono i pubblicani? I pubblicani erano degli uomini addetti alla riscossione delle tasse, quindi molto amati dal popolo. Maestro, che dobbiamo fare? Ed egli rispose loro, non riscuotete nulla di più di quello che v'è ordinato. Fedeltà. Fedeltà a Dio. Mostra a Dio la tua fedeltà. Perché se il nostro cuore è rigenerato dalla parola di Dio, noi sappiamo bene che le nostre mani devono essere paragonate alle mani di Cristo. Devono essere pure e innocenti. Noi non siamo chiamati ad avere la frode nel nostro cuore e nelle nostre mani. Ed essere un riscossore delle tasse a quei tempi, come ben sappiamo anche dal racconto di Gesù che ci fa di Matteo, che è stato chiamato, che era anche lui un gabellaro, quindi uno che riscuoteva le tasse, vediamo come il cambiamento abbia modificato ogni cosa. Oppure di quell'altro uomo che è salito sul sicomoro per farsi vedere dal Signore, era Zaccheo, anche lui. Se io ho frodato, ridò indietro il quadruplo, perché il suo cuore era stato rigenerato e potenziato dalla parola di Dio. Ancora altri personaggi vanno da Giovanni perché hanno capito e inteso il messaggio chiaro della parola di Dio. Lo interrogarono anche dei soldati, dicendo, versetto 14, «E noi che dobbiamo fare?» Ed egli a loro, «Non fate estorsioni, né opprimete alcuno con falsa denuncia, e contenetevi dalla vostra, e accontentatevi della vostra paga». Vedete, uomini semplici che hanno inteso il messaggio, uomini semplici, il soldato, colui che aveva un mestiere particolare, le turbe, tre domande diverse, tre risposte che ci parlano di quello che deve essere il cambiamento che Giovanni stava predicando. Giovanni stava facendo battezzare gli israeliti dicendo ravvedetevi dai vostri peccati e dimostratelo attraverso il battesimo. Si usava battezzare nel popolo di Israele anche prima, quando una persona di un altro popolo voleva far parte ed entrare a far parte del popolo di Israele. Si usava anche questa pratica di fargli battezzare per fargli confessare e dire che lui lasciava ciò che era stato indietro del suo vecchio popolo, apparteneva al popolo di Israele. Quindi non era una pratica sconosciuta. Cos'è che era di nuovo? Questa voce potente che accusava i cuori di questi uomini, di questi israeliti, della loro condotta e del loro comportamento. Voi non appartenete a Dio, allora date dei segni degni del vostro ravvedimento. Che predicazione potente, che predicazione unica. Non è stato un uomo insistente, ma è stato un uomo fedele alla parola di Dio. Fino a che punto è stato fedele? Fino a che punto ha dovuto spingersi Giovanni nella sua predicazione? Alla verità estrema. E contro chi si è scontrato? Erode il tetrarca. La sua predicazione è stata così guidata potentemente dal Signore che ad un certo punto ha dovuto annunziare anche la condotta scellerata e peccaminosa di un re. E gli ha dovuto dire, tu sei un adultero. Più tutte le altre malefatte, dice la scrittura, che egli ha dovuto dirgli. C'è un peccato? Ma manifestato, cari nella grazia, il peccato non va nascosto. Se noi nascondiamo il peccato e non lo denunciamo, diventiamo come quella persona che ha peccato. Allo stesso modo, coloro i quali hanno il Signore nel cuore devono vivere di una vita di santità e di consacrazione. E qualche volta vuol dire anche mettersi contro le autorità, contro chi ha un primato, un primo posto, non ha importanza. Giovanni ha predicato con chiarezza, gli ha detto guarda che tu sei adultero e tu hai fatto anche di questi, di quest'altri peccati. Ravvediti, perché il messaggio è per tutti. Avete notato, no? Le turbe, i soldati, i pubblicani, i re. Sono stati tutti compresi in questo potente messaggio. E pensate che lui era l'araldo, colui che doveva essere il precursore della persona amata di Cristo. Dietro di me viene qualcuno che è più forte di me. Ecco, allora dice, fate quei segni di ravvedimento, convertitevi e accettate il messaggio di grazia, questo dono ineffabile nella persona amata di Cristo Gesù. Questo dono unico, questo dono meraviglioso che è la persona di Cristo. Nel versetto 18 c'è scritto, così con molte e varie esortazioni evangelizzava il popolo. Un evangelista completo, un evangelista senza macchie e senza paura, un evangelista che ha mostrato l'integrità di un figlio di Dio e il popolo lo temeva perché il Signore aveva messo nel popolo il timore di questo profeta. Un profeta che guardava soltanto a Dio, un profeta che ha iniziato il suo ministero e l'ha portato a termine fino alla fine. È un profeta che non ha fatto miracoli, è un profeta che non ha fatto cose particolari o eclatanti, come sono stati tanti altri profeti dell'Antico Testamento, ma è stato un profeta che ha annunciato in tutta sincerità e verità il potente messaggio della salvezza in Cristo. È stato decapitato a motivo della congiura della figlia della moglie di Erode il tetrarca. È stato decapitato. Non voleva Erode perché sapeva chi era Giovanni. Ma ahimè, il mondo funziona così. Ma a noi non ci è stato detto, non siamo stati chiamati a preoccuparci di quello che il mondo fa e dice di noi. Noi siamo stati chiamati ad essere come Giovanni Battista. Una voce, rimanendo umili, annunciando la verità e tutta la verità del Signore, ammonendo ed esortando, quando più possibile, e davanti alle asperità, alle difficoltà, ci dobbiamo ricordare che il Signore è con noi. Beh, Giovanni ha vissuto una vita sapendo che il Signore è stato con lui, dall'inizio alla fine. E ha dato qualcosa di unico e di meraviglioso. Ha presentato la persona amata di Cristo nella nostra vita, nei nostri cuori, prima al popolo di Israele e poi ai gentili. Ma questo è quello che è stato Giovanni, ma questo è quello che anche il Signore chiede ad ognuno di noi che dobbiamo essere. Allora, fratelli, ci dobbiamo cingere anche noi i fianchi di una bella cintura di cuoio, indossare quell'abito meraviglioso che oggi Cristo ci dà, che è fatto di materiale resistente e robusto, e affrontare tutti i giorni della nostra vita, tutti i giorni della nostra vita, il compito che il Signore ci ha dato. È un compito arduo e difficile? Sì, lo è. Però con il Signore noi possiamo fare ogni cosa. Vedete, tutto questo ha portato nella nostra vita ad arrivare adesso, a questo momento, a questo giorno, a questa Santa Domenica, dove noi ci raduniamo nell'amore del Signore, per l'adorazione all'Eterno, per ringraziarlo per tutto quello che Lui fa e ha fatto nella nostra vita. Il Signore benedica la Sua parola ai nostri cuori. Amen. Amen.
Possiamo avere ancora qualche breve momento?